Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come ho già detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo nello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, così dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Alleluia, 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 alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo aver raccontato la parabola dei due figli ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo, Gesù continuò con un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi la affidò dei vignaioli e poi se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i suoi servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi, più numerosi dei primi, ma i vignaioli si comportarono alla stessa maniera. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: «Avranno rispetto di mio figlio». Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: «È l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità». Presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà quei vignaioli? Gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfragellato. E qualora questa pietra cada su qualcuno, lo stritolerà. Udite questa parabola, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che Gesù parlava di loro. Allora cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. E così terminiamo anche il capitolo 21, che era iniziato con l'entrata di Gesù a Gerusalemme, poi il Tempio, eccetera. E anche la parabola di stamattina, ovvio, fa seguito all'ampliamento che Gesù ha fatto di quella risposta che è stata provocata dall'intervento dei sommi sacerdoti: con quale autorità fai questo? E allora tutta la risposta, no? E questa mattina questa parabola così intensa, perché? Perché è caratterizzata dalla conclusione. Praticamente il senso della parabola si trova nella conclusione che Gesù fa. Quella conclusione che di nuovo è presentata con una immagine. Prima la parabola della vigna, poi l'immagine della pietra. Ma a sua volta, attorno a questa immagine, un'altra parabola. La pietra. Coloro che si sfragellano contro la pietra che cade sopra qualcuno, ovviamente, e lo stritola. L'altra parabola. Però questa parabola è riferita appunto alla pietra. Ma la pietra, e quindi questa immagine della pietra, diventa un po' per Gesù il nocciolo, no? Il cuore di questa parabola. Perché? Perché appunto Gesù dice: se volete capire questa parabola, dovete andare a capire che cosa è stato scritto nelle scritture. Perciò questa parabola vuole essere un'indicazione per farvi capire il compimento ancora una volta della scrittura. Ma quale scrittura? È la scrittura che parla proprio della pietra. La pietra che i costruttori hanno scartata, eccetera. E Gesù dice: quello che è scritto si sta compiendo, e la parabola vuol dire è giunto il tempo del compimento, perché quei vignaioli hanno deciso di uccidere il figlio. Allora, ovviamente, quella pietra, ma è una pietra eccezionale, non è una pietra qualunque, è una pietra che dice pericolo. Perché? Perché chi cadrà sopra questa pietra sarà sfragellato. E se questa pietra cade su qualcuno, lo stritolerà. Perciò è una pietra, alla fine, pericolosa. Ma in che senso? Ecco, il concetto di pietra, inserito qui, e quindi usato da Gesù, ha un significato molto, molto forte, no? Perché la pietra rappresenta il termine di giudizio. Ecco perché è pesante questa immagine. Ed è così pesante che appunto diventa la pietra che stritola, la pietra che sfracella. È il giudizio, il termine di giudizio. Ma il termine di giudizio per che cosa? È la parabola. Quando dunque verrà il padrone, che cosa farà a quei vignaioli? Quindi il termine di giudizio inteso come il termine che dovrà decidere alla presenza del padrone. Quindi, quando verrà il padrone, che cosa succederà? E Gesù dice, dipende. Dipende da come gli uomini, i vignaioli, hanno, in un certo senso, custodito quella vigna. Ma la risposta, quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei vignaioli? E i sommi sacerdoti, pensandosi ormai esperti in tutto questo, rispondono, no, farà morire miseramente quei malvagi. Il termine di giudizio. Allora, qual è? Il termine di giudizio è che quei vignaioli hanno ucciso i profeti, hanno ucciso addirittura il figlio, ma il termine di giudizio è che hanno ucciso il figlio. Perché dice, è certo, è l'erede, uccidiamolo, diventiamo noi eredi. Hanno ucciso i servi e va bene, hanno ucciso i tanti servi e va bene lo stesso, ma il padrone arriva dopo l'uccisione del figlio. Come dire, quell'uccisione del figlio ha provocato la venuta del padrone. Quindi quell'uccisione del figlio è diventato giudizio per i vignaioli. Infatti farà morire miseramente quei malvagi perché hanno ucciso il figlio. Quindi la parabola è strutturata proprio su questo. Bisogna cercare chi è questa pietra, quindi che cos'è questo giudizio e soprattutto l'importanza di questo giudizio. Perché è quello che decide la tua sorte quando arriva il padrone. Allora andiamo a capire. Questa pietra, che è il giudizio, che cosa riguarda? Riguarda il momento in cui gli uomini potranno stare con Dio. Stare con Dio, Perché sì, tu puoi avere la conoscenza di Dio, ma quella conoscenza di Dio dovrebbe portarti allo stare con Dio. Il punto finale è lo stare con Dio. Perciò quei vignaioli hanno la conoscenza del padrone, perché a loro ha affidato la vigna, quindi hanno la conoscenza del padrone. Ma nel loro modo di agire non hanno intenzione di condividere col padrone, anzi il padrone diventa per loro motivo di antagonismo, di sfida. Noi vogliamo diventare i padroni, perciò a loro non interessa stabilire un rapporto che permetta loro di stare con il padrone. Vogliono sottrarre addirittura la vigna al padrone. Perciò l'importante è arrivare allo stare con Dio, perché la pienezza dell'uomo la si raggiunge solamente lì. Sulla terra avremmo dovuto coltivare la conoscenza di Dio, però avremmo dovuto coltivarla in modo tale che questa conoscenza ci portasse al poter stare con Dio, la condivisione totale con Dio. Vi ricordate quell'altra parabola simile a questo tema, no? La parabola che però ci è riportata da Luca, no? L'abbiamo meditata qualche domenica fa, e il ricco e Lazzaro. Alla fine l'analisi che quella parabola fa qual è? E l'analisi è proprio questa, che il ricco rappresenta quello che adesso ha capito l'importanza, vorrei dire, vitale dello stare con Dio. Ma non può più. Quindi ciò che tormenta l'uomo è quando si accorgerà di non poter stare con Dio, perché allora capirà che è solo lo stare con Dio che dà pienezza all'uomo, anche se ha finito la sua vita terrena, anzi, ha maggior ragione, perché è dopo la vita terrena che l'uomo si rende conto dell'importanza di stare con Dio. Però, se nel tuo cammino terreno non ti sei preoccupato di vivere in modo tale che tu potessi arrivare a stare con Dio, è chiaro che non ci arrivi. E il ricco era per Luca, quindi per Gesù, era il segno di cosa avviene quando l'uomo non si preoccupa nella sua vita di stare con Dio. Dà per scontato la conoscenza di Dio, ma non pensa al suo stare con Dio. Ecco allora, il giudizio allora si inserisce qui. Se davvero la pienezza dell'uomo è il raggiungimento dello stare con Dio, quello che noi abbiamo sempre chiamato vita eterna, ma è lo stare con Dio, ovvio, se il punto di arrivo è quello, noi ci chiediamo: quando noi siamo sicuri di camminare verso questo stare con Dio? Quando abbiamo capito la strada, quando abbiamo capito l'importanza di quella pietra, che diventa pietra angolare, cioè quando abbiamo capito il giudizio. Ma il giudizio in che senso? Non nel senso di qualcuno che ti giudica, attenzione. Il giudizio vuol dire il criterio sul quale tu ti misuri per capire se il tuo percorso è quello che ti sta conducendo allo stare con Dio. Paolo ce lo insegna e ci dice: adesso noi viviamo in un momento, fin quando siamo sulla terra, viviamo nella speranza. Ma la speranza che cos'è per noi? È questa, è il sapere che noi dobbiamo arrivare allo stare con Dio, però adesso non lo possiamo ancora fare. Perché? Perché siamo sulla terra, ma noi siamo sicuri che arriveremo. E viviamo con questa tensione, noi viviamo per arrivare a stare definitivamente con Dio. È il cammino della speranza. Però questo cammino della speranza da chi è sostenuto? Da cosa è sostenuto? Come fai tu a sapere se questo cammino terreno, cammino di speranza, è veramente un cammino che ti sta conducendo allo stare con Dio? E stamattina appunto Gesù ci dice la pietra, cioè il termine di giudizio sul quale tu puoi capire se il tuo cammino ti sta conducendo alla comunione con Dio oppure no, il termine è Gesù, è il Figlio, quello che è stato atteso dai vignaioli, è stato cacciato fuori ed è stato ucciso. È interessante questa parabola, eh? Cacciato fuori dalla vigna e poi ucciso. Perché? Perché questo passaggio è molto forte. Nell'intento di Gesù nel raccontare la parabola, ovviamente la vigna ha un significato concreto. Che cos'è la vigna? La vigna è rappresentata dalla città santa, da Gerusalemme, perché a Gerusalemme c'è il Tempio. Infatti il capitolo 21 incomincia con l'entrata di Gesù nel Tempio. Incomincia il capitolo 21 con l'intento di Gesù di purificare il Tempio. Perciò la vigna di per sé doveva essere Gerusalemme, il popolo santo di Dio, che ha la sua centralità nel Tempio. E Gesù nella parabola però dice una cosa importante, e ce lo chiediamo, ma adesso abbiamo capito, no? Allora, non l'hanno ucciso nella vigna, lo cacciarono fuori dalla vigna e poi lo uccisero. Cosa vuol dire che l'hanno cacciato fuori dalla vigna? Noi lo sappiamo. Dove è stato crocifisso Gesù? fuori da Gerusalemme, fuori dalla città santa. Perché era un modo per dire: tu non c'entri niente con Dio, siamo noi quelli che garantiscono Dio. Interessante le parole pesanti della parabola, eh? Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Cioè siamo noi che garantiscono la presenza di Dio, non lui. Cacciamolo fuori, non è degno di stare nella città santa, non è degno di stare dove c'è il Tempio. Lo cacciarono fuori. Lui che era entrato nel Tempio, lui che aveva dato il nuovo volto al Tempio, lui è proprio quello che non deve stare nel Tempio, lo cacciarono fuori. Ecco allora che i vignaioli ovviamente sono quelli che non hanno capito che invece quella presenza è la pietra. Infatti, se i farisei, gli scribi non sono più in grado di riconoscere Gesù, ma addirittura lo uccidono, che cosa succede per i farisei, per gli scribi, per i sommi sacerdoti, per questi qua? Cosa succede? E succede questo, che si sono sfracellati sulla pietra e quella pietra è caduta addosso. Quando è caduta addosso quella pietra? Quando? In un momento bellissimo, tutto sommato, no? Quando appunto Simon Pietro, sulla piazza di Gerusalemme, annuncia: quel Gesù che voi avete crocifisso è seduto alla destra di Dio, la pietra che cade sopra e stritola, nel senso che quella risurrezione mostra apertamente l'infamia dei sommi sacerdoti, degli scribi, dei farisei e soprattutto di tutta la tradizione giudaica. Ormai la tradizione giudaica ha dato segno di non essere in grado di riconoscere Dio. Perciò si sono sfracellati contro la pietra. E quando si sono sfracellati? Quando hanno deciso di uccidere Gesù. Ma quella pietra è caduta addosso loro, li ha anche stritolati. La risurrezione è stato il segno grande di come veramente Dio si è manifestato pienamente in quel Gesù che è stato rifiutato, quel figlio che è stato mandato fuori dalla vigna, che è stato crocifisso e che doveva essere quello a cui veniva strappata l'eredità. Quel figlio invece si è mostrato essere l'unico vero erede, seduto alla destra di Dio. Ecco allora la forza della parabola che Gesù prospetta ai sommi sacerdoti. Infatti loro capiscono, avete sentito la finale, no? Udite questa parabola, i sacerdoti, i farisei capirono che parlava di loro. È certo, però di nuovo, la reazione? Cercavano di catturarlo. Non hanno capito, cioè hanno capito che parlava di loro, ma non hanno capito ancora bene che cosa volesse dire, che proprio lui è il giudizio, è la pietra angolare. Non l'hanno capito. Si sono solo offesi, perché Gesù si è permesso di dire queste cose apertamente, ma non hanno capito il messaggio. Gesù non voleva semplicemente affermare se stesso, come pensavano i farisei, i sommi sacerdoti, perché poi è diventato un conflitto personale, no? Infatti, avevano paura della folla. Era un conflitto personale. Perciò non sono stati neanche capaci di capire oltre, di capire che invece Gesù stava offrendo loro, ancora una volta, l'opportunità di salvezza. Cioè l'opportunità di poter camminare veramente verso lo stare con Dio. Ma questa gente non potrà mai stare con Dio. E gliel'ha detto Gesù, no? L'aveva detto da ieri, quando diceva: in verità vi dico, pubblicani e prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio, voi non ci entrerete. E oggi di nuovo a Gesù che mostra questa cocciutaggine di quei vignaioli in immagine, però in realtà di quei farisei, di quei sommi sacerdoti, di quella tradizione giudaica che non vuole accettare che Gesù è il termine di giudizio per chi veramente vuole arrivare a stare con Dio. È solo Gesù il termine di giudizio, è la pietra angolare. Ovvio che per far questo è necessario che davvero ci sia dentro questa disponibilità a voler fare quello che desidera il padre, il padrone. Quei vignaioli non hanno interesse a fare l'interesse del padre, hanno interesse del padrone, hanno interesse a fare il proprio interesse. Noi dobbiamo diventare eredi. Ecco ciò che ostacola l'accoglimento di Gesù. Ora, Matteo ovviamente riprende questo testo e lo ripropone alla comunità cristiana, certo. Ma adesso, la comunità cristiana cosa deve fare di fronte a questo testo? E certo, la prima cosa è che Matteo vuole rafforzare quella situazione cristiana che si deve nuovamente confrontare, ovviamente, con la tradizione giudaica. In effetti sappiamo che tutta gli scritti apostolici nascono proprio anche sollecitati da questo passaggio difficile, no? Il passaggio di dire che il Vangelo di Gesù ha messo fine alla tradizione giudaica. Ma ovviamente l'insinuazione c'è, poi lo stiamo avvertendo, no, in queste mattine nella lettera ai Galati, no? Paolo di cosa è preoccupato? È preoccupato di questo, che la comunità cristiana della Galazia, no, ceda alla grande tentazione del riprendere le tradizioni giudaiche. Ora, questo è il primo obiettivo, ma ovviamente l'obiettivo del Vangelo, quindi della scrittura di Matteo, vuole andare anche oltre, cioè, come dire, è nella comunità cristiana che potrebbe ancora succedere quello che è capitato al momento in cui Gesù racconta questa parabola. Ma in che modo nella comunità cristiana potrà succedere ancora questo? Oltre appunto al fatto che è superato il pericolo della tradizione giudaica. Allora, qual è il pericolo? Quali sono i pericoli che riportano la comunità cristiana a ricomprendere questa parabola? E il pericolo sta sempre lì. Il pericolo è su due fronti. Il primo fronte, che la comunità cristiana deve fare attenzione a non perdere di vista l'obiettivo della propria vita. I cristiani devono fare attenzione a capire che devono custodire gelosamente la convinzione che la nostra vita ci è data perché noi potessimo arrivare a stare con Dio. Perciò l'obiettivo della nostra vita è lo stare con Dio. Ora, questo obiettivo è quello che può indebolirsi lungo il percorso della vita terrena, proprio perché siamo, diciamo così, invasi da altri obiettivi che ci vengono prospettati dal comune vivere con gli uomini. Ecco il pericolo della comunità cristiana: non perdere di vista che l'obiettivo della nostra vita è poter arrivare alla comunione, allo stare definitivamente con Dio. Allora, in questa prospettiva cambia senso anche la nostra vita terrena. Allora, che cos'è la nostra vita terrena? E qui la bellezza della risposta, no? Allora, la nostra vita terrena è un dono. La vigna è affidata a dei vignaioli. Non è regalata, è affidata. è affidata, certo, con molta fiducia, perché il padrone se ne va. Quindi ha piena fiducia dei vignaioli. Quindi la nostra vita è un dono che Dio ci ha fatto, ma è un dono che non ci è stato regalato, ci è stato affidato. Perché questo dono che cos'è? Il dono è che noi, persone diverse, possiamo però godere lo stare con Dio personalmente. Però questo dono ti è affidato, cioè tu devi coltivarlo. E come fai a coltivarlo? E lo devi coltivare perché devi capire innanzitutto la pregnanza di questo dono, cioè il senso del tuo essere uomo. E Genesi ci aiuta, no? Quando ci dice l'uomo è l'immagine e la somiglianza di Dio. Ma cosa voleva dire Genesi con quell'espressione? Voleva dire all'uomo: prendi coscienza di quello che sei, perché tu sei uomo, perché tu sei un grande dono, la tua vita è un dono che Dio ti ha affidato, perché tu devi arrivare a Lui. Devi fare attenzione a non perdere di vista che il tuo obiettivo è arrivare a Lui, immagine e somiglianza di Dio. Però, come fai ad arrivare a Lui? Come fai a conservare la tua vita, a custodire la tua vita come un dono? Cioè, come fai a coltivare la vigna senza avere dentro di te la presunzione di dire: boh, mi approprio della vigna? Come fai a mantenere questo stato di obbedienza al tuo padrone? Ecco allora il passaggio seguente che si può indebolire nella comunità cristiana, no? Il passaggio seguente è che la mia vita umana, il mio essere uomo, può essere veramente vissuto secondo il piano di Dio, cioè può essere vissuto come dono, se io vivo come Gesù Cristo. Gesù ci è dato proprio per questo. Ci è dato perché? Perché noi potessimo dire: quando io veramente vivo la mia vita come dono di Dio, e quindi se la vivo come dono di Dio, io posso essere sicuro che camminando posso arrivare alla comunione con Lui. Quando posso dire questo? Vedete, Dio, il Padre, non ci ha lasciati così in balia, no? Per dire: vabbè, non lo si sa, fino alla fine non lo saprai. Quindi non è che Dio ci ha detto: vai a tentativo. Assolutamente no. Proprio perché sa che andare a tentativo si rischia di fare come quei vignaioli che uccidono i servi e alla fine uccidono anche il figlio. Perché se Dio ci avesse lasciato il tentativo di dire: tu devi arrivare a me, però vedi tu come devi fare ad arrivarci, no? Cosa avrebbe fatto l'uomo? Un disastro. Credo che nessuno mai sarebbe arrivato. Allora, cosa ha fatto Dio? Dio ha detto: no, io voglio che gli uomini siano sicuri del loro cammino terreno, siano sicuri che camminando in un certo modo sono sicuri di arrivare a me, di stare con me. E allora il Padre ci consegna il Figlio. Ecco perché Gesù è la pietra, ecco perché Gesù è il termine di giudizio, perché è Lui che ti dice: se vivi da uomo, così come ho vissuto io, sei sicuro che la tua vita è una risposta al dono, quindi coltivi la vigna. E però che cosa aspetti mentre coltivi la vigna? Sei quello che invece aspetta il padrone per stare con Lui, per dire: ho fatto tutto, la vigna ha fruttificato, e allora io sto con te, sei dalla parte del padrone. E allora ecco, Gesù diventa colui che ci dà l'indicazione certa per vedere come la nostra umanità possa essere vissuta in questa prospettiva. Mi conduce allo stare con Dio. Del resto, anche stamattina, avete sentito il passaggio di Paolo? È bellissimo, perché il passaggio di Paolo va in questa direzione, no? Quando appunto dice, perciò, se viviamo dello Spirito, non nello Spirito, attenzione, se viviamo dello Spirito, cioè se abbiamo capito che questa vita è dono e quindi noi dobbiamo arrivare a stare con Lui, e questo è che cos'è? Questo te lo dice lo Spirito, è nello Spirito che capisci questo, perché la carne non ti dice questo, la carne invece stimola il tuo orgoglio, la tua presunzione. E dice, bene, se noi viviamo dello Spirito, dice Paolo, non basta dire io vivo dello Spirito, sarebbe un'illusione, ma, dice Paolo, camminiamo anche secondo lo Spirito, dove, chiarissimo, camminiamo, cioè è il tuo vivere umano, terreno, che deve essere ubbidienza concreta allo Spirito. E ci deve essere per forza, bellissimo, eh? Camminiamo anche, quell'anche lì è significativo, per dire, non basta dire io ho la conoscenza di Dio, può darsi anche che tu ce l'abbia, però quella conoscenza di Dio che cosa ti fa? Se quella conoscenza di Dio non ti stimola a vivere secondo il suo volere, non ti serve a nulla. Anzi, ti servirà come condanna, perché tu conosci ma non fai. Ed è l'obiettivo della parabola, no? I sacerdoti, i farisei, gli scribi, sanno ma non fanno. Quindi ecco, Paolo dice, camminiamo anche secondo lo Spirito, l'obbedienza, ma l'obbedienza allo Spirito che è dato in Gesù, ovvio. Bellissimo quel passaggio che appunto Gesù consegnerà ai suoi discepoli, l'abbiamo citato anche ieri nell'ultima cena, no? Quando appunto dirà, io vi manderò lo Spirito Santo, ma adesso lo Spirito Santo cosa viene a fare? Viene perché vi deve insegnare tutte le cose che io vi ho insegnato, quindi vuol dire affinché voi possiate improntare la vostra vita a me. Lo Spirito Santo serve a questo, perché io sono la pietra, io sono il termine di giudizio, io sono la garanzia perché possiate dire, se io vivo in questo modo, sono sicuro di arrivare alla comunione con Dio, allo stare per sempre con Dio. È l'obiettivo della mia vita e Gesù è venuto per questo. E allora Matteo dice, avete capito che cosa vuol dire questa parabola ai cristiani? Ovviamente, anche se non c'è più il problema della tradizione giudaica, c'è però un altro problema, il problema della presunzione, no? Del pensare alla vita non come dono, ma come una proprietà che possiamo vivere come vogliamo, però se la viviamo come vogliamo non raggiungeremo mai l'obiettivo, che è quello di stare in comunione con Dio. Se invece la vivi come dono, capisci che è una grande grazia, è una grande possibilità. Dio dice, io voglio che tu sia con me. Vi ricordate Gesù come è lucido su questo, eh? E lo insegna ai suoi apostoli sempre nell'ultima cena, quando dice, ma perché vi rattristate? Non dovete essere tristi. Non sia turbato il vostro cuore. Perché adesso io sono uscito dal Padre. Adesso io devo tornare. Non mi trattenete. Bellissimo. Io sono uscito dal Padre. Cioè il Padre mi ha fatto dono di questa vita terrena. Però adesso io devo tornare a Lui. Perché? Perché la pienezza della mia vita è lo stare con Lui. Non sia turbato il vostro cuore, non fermatemi, lasciatemi, io devo tornare al Padre. Ecco, è Gesù che in quelle parole cosa ti dice? Ti dà il senso della vita umana, è tutta lì. Noi siamo usciti dal Padre e il Padre ci ha dato la possibilità di dire, adesso io ti ho fatto, ti ho dato la vita, ma perché tu possa arrivare a godere pienamente lo stare con me. Ed è bello questo, perché allora lo stare col Padre diventa veramente un godimento tuo, sei tu. Ed è bellissimo il fatto che Dio ci abbia creati così, ci abbia dato una vita personale, unica, originale. Ciascuno di noi è originale comunque. Ma perché? Perché la bellezza sta qui, che ciascuno di noi possa godere personalmente dello stare con Dio. È davvero il grande dono che Dio ci fa. Quello che Gesù ha insegnato ai suoi apostoli. Sono uscito dal Padre, adesso io devo tornare a Lui. È l'obiettivo della mia vita. Non trattenetemi. E poi soprattutto, non sia turbato il vostro cuore, perché io sono nel Padre. Non sono chissà dove. Ecco allora, questo è l'obiettivo a cui Matteo vuole portare i cristiani, nel dire appunto questa parabola ci insegna com'è importante capire la posizione di Gesù nella nostra vita. È la pietra, è il giudizio, nel senso che è quello che ci dà garanzia di come noi possiamo arrivare a godere lo stare con Dio per sempre. È la gioia dei vignaioli che godono della presenza del padrone. Arrivano finalmente a vedere in faccia il padrone ed essere contenti di aver consegnato la vigna, perché la vigna ha fruttificato, non come costoro che invece non aspettano più il padrone, ma addirittura si pongono come coloro che vogliono portare via tutto al padrone. Però sono sfracellati, sono schiacciati dalla pietra che è caduta addosso loro. Ecco allora, al Signore anche stamattina chiediamo proprio questa grazia, no? Di avere sempre questa premura, di fare attenzione a che la nostra vita sia vissuta sempre così, come dono. Ecco perché Gesù, vi ricordate, no? Come Gesù, adesso lo si capisce bene con questa meditazione, no? Perché Gesù dice ai suoi apostoli: non affannatevi per quello che mangerete, berrete, il Padre vostro sa di cosa avete bisogno prima. Perché dice queste cose? E certo, perché al fondo cosa ci deve essere? Ci deve essere questa convinzione: la vita che io ho è un dono di Dio, è sua, io devo vivere per Lui, e se vivo per Lui è logico che non mi manca niente. Il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno, ancor prima che glielo chiediate. Però accettare questo è possibile solo se in noi si è formata questa convinzione. La vita è un dono che noi dobbiamo custodire e coltivare, come quella vigna che è consegnata ai vignaioli, i quali devono custodirla e coltivarla perché dia frutto. Però sempre nell'ottica dell'obbedienza al padrone. Il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Ecco, chiediamo proprio al Signore che ci abitui sempre più, perché non è facile, però è importante, fondamentale, per garantire il nostro stare per sempre con Lui, che la nostra vita terrena, dicevo, chiediamo che sia sempre capace di essere vissuta in questa luce. Grazie Signore della vita che mi dai, è tua. Però dammi la forza di saperla custodire e coltivare, ma come vuoi tu, perché tu possa raccogliere i frutti, tu possa vedere tutto quello che è il percorso che mi ha portato a voler stare accanto a te, vicino a te, come vicino a te è il figlio tuo. Egli è seduto alla destra di Dio, ha raggiunto la pienezza. E allora anche stamattina chiediamo al Signore, che ancora una volta glielo chiediamo, che davvero la nostra vita sia sempre solo un'obbedienza alla sua parola, che noi sappiamo che ci è stata data in Cristo Gesù, il suo Vangelo. Glielo diciamo anche stamattina con la preghiera numero 3.